Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. Lo confesso, se c'è una cosa che mi è sempre piaciuta fare, da quando ho aperto il mio canale su YouTube, è quella di leggere le mail che molto spesso mi mandate e nelle quali mi raccontate le vostre esperienze più strane, quelle che considerate davvero inspiegabili. Se mi conoscete da tempo, però, saprete che sono sempre stato un po' scettico quando si parla di paranormale. Ma devo anche ammettere che la mia parte scettica è stata messa a dura prova in diverse occasioni nel corso degli ultimi anni, di fronte a determinate storie, ma anche a bizzarri fenomeni e quelli assistito in prima persona. Oggi però lascerò da parte il mio scetticismo per leggervi tre email che mi colpirono particolarmente quando le ricevette a suo tempo. Mi sono permesso di apportare delle piccole modifiche al testo per adattarlo al mio stile narrativo, ma il loro contenuto è esattamente quello che mi viene trasmesso dai loro autori, nonché protagonisti di quelle vicende. Siete pronti a provare un brivido lungo la schiena? Ecco quindi tre inquietanti esperienze paranormali vissute da voi. La stazione. Ciao, sono uno scienziato, ricercatore presso l'Università di Pavia. Seguo con piacere il tuo canale YouTube e vorrei riportarti la mia esperienza paranormale in caso tu volessi discuterne in un video. Mette davvero i brividi. Da uomo di scienza non avrei davvero nessun motivo di raccontarti fatti fittizi o non veritieri. Sono agnostico e non credo in nulla che non sia spiegabile scientificamente. Tutto quello che leggerai qui di seguito, però, è un fatto che mi è accaduto davvero e che posso classificare come evento paranormale. Ho fatto passare quasi 10 anni prima di prendere la decisione di parlarne. Ed eccolo qui. Era un giorno di marzo del 2014. Non ricordo la data precisa, ma era un sabato. Mi trovavo a Milano nella stazione ferroviaria di Greco Pirelli. Quel pomeriggio era davvero deserta. Sul marciapiede, davanti al binario, non c'era anima viva. Niente di anormale, comunque, visto che la stazione in questione si trova a pochi passi dall'Università di Milano Bicocca e di sabato pomeriggio l'università era chiusa. Tuttavia, quella totale assenza di altre persone rendeva il luogo a dir poco inquietante. Io mi trovavo lì perché dovevo prendere un treno per andare a Treviglio da alcuni miei amici, ma dovevo ancora fare il biglietto. Visto che il tabacchino era chiuso, mi diressi alla sala interna, dove si trovavano le biglietterie automatiche. Ma anche quella era semideserta. Dico semideserta perché era presente solo una signora anziana, seduta su una delle sedie. Aggiungo che l'accesso o uscita alla sala poteva essere effettuato solo dalla porta da dove ero appena entrato, mentre che la seconda porta risultava bloccata e inutilizzabile. Mentre facevo il biglietto, l'anziana mi si avvicinò, mi mostrò il suo biglietto che sosteneva nella mano e mi disse: «Scusa, lo vuoi? A me non serve più». Sulla sua faccia potevo notare una profonda tristezza. Me lo ricordo come fosse ieri. Presi in mano il biglietto e lo controllai. Inspiegabilmente, su di esso c'era scritto solo il luogo di partenza, stazione di Greco Pirelli, ma non c'era scritto nulla nella casella arrivo. Mentre restituivo il biglietto all'anziana, le dissi: «Signora, mi spiace, ma questo biglietto non porta da nessuna parte. Non mi serve. Grazie lo stesso». A quel punto la sua espressione si fece ancora più cupa e si voltò per andarsene. Io invece mi voltai verso la biglietteria automatica e portai a termine l'operazione per acquistare il mio biglietto. Ti giuro che ci misi una decina di secondi al massimo, forse meno. Mi voltai e la signora anziana non c'era più. Di scatto, senza pensarci sopra, corsi fuori dalla sala. Ma non la vidi nemmeno lì, camminare sul lungo marciapiede che bisognava percorrere per forza per uscire completamente dalla stazione. Non era possibile, soprattutto per un'anziana. Non era pensabile percorrere tutta quella distanza in 10 secondi. E la seconda uscita della sala dei biglietti era sbarrata e inaccessibile. Dove era finita quella signora misteriosa? Cosa avevo visto esattamente? Non ho mai avuto risposta. Credo che potrei definirla un fantasma, anche se è un termine vago e non so fino a che punto abbia senso. Di certo è stato qualcosa di paranormale. Ora, da buon scienziato, sono scettico anche su me stesso e ho pensato a due possibili spiegazioni. In realtà, Il tempo impiegato per fare il biglietto potrebbe essere stato più lungo rispetto a come ricordo. Anziché 10 secondi, forse erano 40 secondi? 50? Ma ciò non avrebbe comunque senso. La distanza che l'anziana signora avrebbe dovuto percorrere sul marciapiede era comunque tanta. E poi perché il biglietto non aveva destinazione? E perché prima che io arrivassi era lì seduta ad aspettare? Aspettare cosa? La seconda ipotesi è che potrebbe essere stata una semplice allucinazione. Ma non credo proprio, perché se fosse così, significherebbe che si trattò di un'allucinazione molto forte, fatto che suggerisce che dovrei averne sofferto anche in altre occasioni. Ma in vita mia non ho mai sofferto di allucinazioni, nemmeno lievi, mai e poi mai. Quindi, ripeto, con chi o con che cosa ho avuto realmente a che fare quel giorno? Qualcosa mi dice che non lo saprò mai. Il settimo piano. Ciao, inspiegabile. È da un po' di tempo che ci penso sopra, ma ho finalmente deciso di inviarti queste mail per raccontarti la mia esperienza. Nell'aprile del 2015, io e la mia amica Valentina decidemmo di trascorrere un fine settimana lungo a Barcellona, dal 25 al 27. La nostra gita non iniziò proprio benissimo. Preso il treno dall'aeroporto ed arrivati in città, io dimenticai il mio zaino in metropolitana, probabilmente accanto alla biglietteria automatica dove avevamo acquistato i biglietti del metro per raggiungere l'hotel. L'albergo era un semplice 3 stelle, ma carino, pulito e situato in una zona centrale della città, in Carrer de Paris. I primi 2 giorni proseguirono senza altri intoppi e io mi innamorai di Barcellona. La seconda e ultima notte tornammo in albergo intorno alle 1. Eravamo stanchi, ma lucidi. Quella sera non bevemmo alcolici. Ci preparammo per andare a dormire e, come al nostro solito, iniziamo a chiacchierare di tutto e di più. Erano più o meno le 3, quando mi bloccai di scatto e con voce quasi soffocata dissi: «Vale, hai sentito anche tu?» «Cosa?» rispose lei. «Si sentono dei rumori di passi provenire dal piano superiore.» «Beh, sarà la gente che rientra in camera», mi disse. Ma io le feci subito notare una cosa. «Vale, non è possibile. Siamo all'ultimo piano, il 6º. Sopra di noi, al 7º, non ci sono camere.» In quel momento ci guardammo e ci stringemmo l'uno all'altro nel letto, mentre un brivido ci percorreva la schiena. I rumori si sentivano chiaramente. Sembravano i passi di persone che indossavano scarpe coi tacchi o che stessero camminando a piedi scalzi. Inoltre, poco dopo, si cominciò a sentire anche lo stridio di mobili che venivano trascinati da una parte all'altra del pavimento, proprio al di sopra delle nostre teste. Dissi: «Sul tetto c'è il solarium, ma quest'ora non può esserci nessuno, nemmeno il personale.» E Valentina aggiunse: «Ma chi userebbe solarium e piscina ad aprile e poi a quest'ora e con questo tempo?» In effetti, la cosa era decisamente improbabile, ma i rumori non sembravano voler smettere. Ad un certo punto ci accorgemmo della presenza di un alone rosso sul soffitto, proprio di fronte a noi. Capimmo che la luce proveniva dalla spia dell'allarme antincendio posto sopra la porta, non visibile dalla nostra posizione supina sul letto. La porta si trovava alla nostra destra e nascosta alla nostra visuale dal bagno cieco. «Perché si è accesa quella spia?» disse Valentina con la voce rotta da un singulto. «Perché non lo è sempre?» le risposi io, sperando in una risposta positiva. «No, non è mai stata accesa. È una di quelle spie che serve a indicare la via di fuga in mezzo al fumo durante un incendio.» Io potei esclamare solo: «Ah!» La situazione si faceva sempre più inquietante. Perché prima i passi, i mobili e infine l'antincendio? In hotel era tutto tranquillo. Non vi era alcun segno che facesse pensare alla presenza di qualche problema. Men che meno della presenza di un incendio. E poi sarebbe scattato anche l'allarme. Non poteva essere nemmeno colpa di una sigaretta accesa in camera, perché nessuno di noi fumava. Fuori, nel corridoio, non si sentiva assolutamente nulla. Regnava il più assoluto silenzio. Il pavimento era interamente rivestito di moquette rossa molto morbida, tanto da attutire completamente sia i passi che il passaggio dei trolley. Le luci erano tutte accese. Entrambi non sapevamo cosa fare. Eravamo stanchi dopo 2 giorni in giro dalla mattina alla sera per tutta la città. Poteva essere solo suggestione. Suggestione scaturita da cosa, però? Fino a poco prima stavamo parlando tranquillamente della giornata appena trascorsa. Scherzavamo, ridevamo. Alla fine, lentamente, la stanchezza prese il sopravvento. E finalmente, ancora stetti l'uno all'altro, riuscivo ad addormentarci. La mattina dopo chiedemmo all'addetta della reception se il solarium fosse aperto e quali fossero gli orari, perché avevamo sentito dei rumori. Lei, chiaramente stupita, ci rispose con una frase che ci fece gelare il sangue nelle vene. «No, ragazzi, il solarium è chiuso e comunque non lo terremo mai aperto fino a tarda notte». La sera dopo tornammo a casa. Ancora oggi ci chiediamo cosa successe quella notte in quel piccolo hotel al settimo piano. Il piano fantasma, come lo battezzammo giorni più tardi. Cosa provocò quei rumori al piano di sopra, dove presumibilmente a quell'ora non ci sarebbe dovuto essere nessuno? L'oscuro segreto di Marco. Ciao Luca, ti seguo da circa un anno e ho già visto tutti i tuoi video. Complimenti, non deludi mai. Mi chiamo Marco, ma preferirei rimanere anonimo se non ti dispiace. La ragione per la mia richiesta di anonimato la capirai subito. A dire il vero, non ti scrivo per raccontarti un'esperienza paranormale. O per meglio dire, se dovessi raccontare tutto quello che mi è successo di paranormale ogni giorno della mia vita, da quando ho memoria, non basterebbe un'enciclopedia per farlo. Qualcuno mi definirebbe un sensitivo. Io preferisco non definirmi affatto. Perlomeno non con un titolo che mi ricordi costantemente la mia disgrazia. Perché avere la capacità di vedere oltre il materiale, oltre il nostro mondo, è qualcosa di orribile, che finisce per relegarti al margine della società. Almeno questo è quello che penso. Mi sono reso conto di questa mia caratteristica quando avevo poco più di 4 o 5 anni. È strano che ne conservi ancora il ricordo, ma credo che questa capacità di ricordare in dettaglio le cose, anche a distanza di molti anni, sia un'altra strana peculiarità del mio essere. Quando avevo solo 4-5 anni, dicevo, mi trovavo in casa di mio zio, quella dove ero solito passare le vacanze. Io e i miei genitori eravamo andati a trovarlo per fargli una sorpresa. Lo zio era un uomo solitario, non si era mai sposato e non aveva figli. Amava la tranquillità e quando poteva si rifugiava nella sua casetta di montagna, lontana dal fragore della città. La casa era molto vicina ad un bosco, dove lo zio era solito andare a passeggiare. Non c'erano pericoli nei dintorni, zone franose, burroni e cose del genere. Era un paradiso. I miei genitori si sentivano tranquilli e mi lasciavano un po' più di libertà. Quel giorno, però, il mio desiderio di avventura si spinse un po' troppo oltre. Mi allontanai un bel po' dalla villetta, in un momento di distrazione di mio padre. Volevo andare a vedere il bosco e lo raggiunsi. Ma non contento mi ci addentrai. Non ero mai stato lì prima. E indovina un po'. Mi persi. Ricordo che cercai in tutti i modi di ricordare come ritornare sui miei passi, ma gli alberi mi sembravano tutti uguali e avevo perso l'orientamento. Mi misi a piangere e sfinito mi sedette ai piedi di un albero. Quando d'improvviso sentì la voce di una donna che mi diceva:
«Ciao, cosa ci fai qui tutto solo?»
Ti sembrerà assurdo, ma ancora oggi non saprei dirti che aspetto avesse. C'è una ragione anche per questo, ma te la dirò più avanti. Comunque, ricordo vagamente che la sua voce era quella di una signora di mezza età, né troppo giovane né troppo vecchia. Mi chiese come mi chiamavo e quanti anni avevo, se i miei genitori si trovassero lì vicino, e nel frattempo cercava di tranquillizzarmi. A quel punto i miei genitori e mio zio avevano notato la mia assenza ed iniziarono a cercarmi. Mio zio fu il primo ad avere l'intuizione che potessi essere andato nel bosco. Io però mi sentivo di nuovo al sicuro. C'era una persona adulta con me, che avrebbe potuto aiutarmi a ritornare a casa. Però la donna in nessun momento accennò di voler andare alla ricerca dei miei familiari. Quello che stava facendo era solo tenermi lì, seduto sotto all'albero, in modo che fosse più facile trovarmi. Non so quanto tempo passò, ma improvvisamente sentì la voce di mia madre che mi chiamava. Risposi alla chiamata e, men che non si dica, mi aveva raggiunto. Ma è lì che notai qualcosa di strano. Quando sentì la voce della mamma che mi chiamava, la misteriosa donna che si stava prendendo cura di me mi stava ancora parlando. Ne sono sicuro. In questione di pochi secondi, mia madre raggiunse il punto dove mi trovavo, ma della donna non c'era più traccia. Era sparita. Oggi so perfettamente che si trattava di un essere dall'aldilà. Sono solito chiamare così le presenze che vengono a farmi visita, ma in quel momento non ero conscio del mio dono, se così possiamo dire. Parlai della donna ai miei genitori e a mio zio, che stentava a credere a quello che stavo dicendo. Secondo lui, quella parte del bosco non era per nulla frequentata da turisti. Era difficile che potesse esserci qualcuno dove mi trovarono. Eppure ero sicurissimo di aver fatto quell'incontro. Fu solo qualche mese più tardi che mi rese conto di ciò che era veramente successo in quel bosco. E quello sarebbe stato solo l'inizio. Pochi mesi più tardi, a casa mia, mi vide coinvolto in un'esperienza molto simile, ma con una differenza. La donna nel bosco fa parte dei bei ricordi che conservo legati al mio dono. Purtroppo però la maggior parte delle mie esperienze paranormali sono state, e lo sono in parte ancora oggi, caratterizzate da un'intensa paura. Quello che ti racconterò qui di seguito è la prima che fu capace di provocare in me puro terrore. Una notte mi svegliai come disturbato da qualcosa. Un rumore che proveniva da un angolo della mia stanza. Non saprei dire cosa fosse. Sembrava un sussurro. Terrorizzato mi infilai sotto le coperte. Non ebbi l'impulso di andare a chiamare i miei genitori perché avevo più paura di alzarmi dal letto che di rintanarmi sotto le coperte. Poi sbirciai fuori e lo vidi. Sembrava un uomo molto alto, ma non lo potevo distinguere bene nell'oscurità. Vedevo più che altro la sua figura. Cacciai un urlo e mio padre corse a vedere cosa mi fosse successo. All'accendere la luce, la figura scomparve. Da quel momento fu un continuo. Ero assolutamente terrorizzato all'idea di trovarmi in situazioni del genere. Mi facevano paura soprattutto le apparizioni notturne. Ma non erano solo esclusivamente notturne. Potevo vedere gli esseri dell'aldilà anche durante il giorno, in casa di amici o di parenti. Ti dirò, ora che ho 35 anni, ho capito anche perché non fui mai in grado di ricordare le fattezze della donna nel bosco. Perché in realtà io non percepisco delle fattezze, ma solo la presenza di questi esseri. Posso capire se sono esseri maschili o femminili. È una sorta di immagine mentale. A volte sento le loro voci, ma la maggior parte delle volte sono solo figure mute. Ad ogni modo questo mio dono, come qualcuno è solito chiamarlo, mi ha creato problemi enormi e mi ricrea tuttora. Le prime persone alle quali confessai ciò che mi stava succedendo furono, come ti dicevo, mio padre e mia madre. Quando glielo dissi mi fecero molte domande a riguardo, però qualcosa dentro di me mi dice che non mi hanno mai creduto. Non hai mai avuto la sensazione che qualcuno ti dia corda solo perché si sente in dovere di farlo? I miei genitori non mi hanno mai considerato un pazzo. Di questo ne sono sicuro, ma non hanno mai dato credito ai fenomeni che descrivo. Una volta ho chiesto a mia madre se mi credesse sul serio e lei, per pochi secondi, rimase spiazzata, incapace di darmi una risposta. Un minuto più tardi si obbligò a sorridere ed esclamò: «Ma certo che ti credo! Se me lo dici ci sarà pure una ragione!» Quella risposta fu sufficiente per farmi sentire ancora più incompreso. Per concludere, non c'è dubbio che la reazione dei miei genitori sia la radice della mia decisione di mantenere il mio dono segreto. Il più oscuro segreto che abbia mai occultato. O forse l'unico. So che sei una persona molto scettica, ma anche che rispetti le idee di tutti. Hai detto in diverse occasioni che non giudichi e che in parte sei aperto su queste questioni. Sarà per questo che ho deciso di scriverti e raccontarti questa parte di me. E anche il profondo disagio che mi fa provare. Sai, a volte gli esseri dall'aldilà mi appaiono in situazioni davvero scomode. Per esempio, quando sono a letto con la mia ragazza o mi trovo a una festa con gli amici. Una parte di me si spaventa sempre un po'. Anche se sono passati moltissimi anni, quella leggera strizza si presenta sempre. Eppure ho imparato a far finta di niente, a non mostrare questo disagio all'esterno. Perché il mondo, purtroppo, non è aperto a questi fenomeni. Perché c'è questa idea di fondo che chiunque parli di ciò che non può essere toccato con mano sia solo un povero mentecatto. Oppure una persona facilmente impressionabile, che ha finito per creare nella sua testa un mondo di fantasia. Luca, io qui concludo. È stato un tomo, ma se sei arrivato fin qui, ti ringrazio per avermi ascoltato. Ti mando un abbraccio. E questo episodio lo voglio finire così. Con un'email che mostra un lato quasi sconosciuto del paranormale. E l'esperienza di un ragazzo che agli occhi di molti potrebbe apparire un privilegiato, ma il cui unico desiderio, il più profondo, sarebbe quello di vivere una vita normale, come tutti gli altri. Ma voi cosa ne pensate di queste tre storie? Avete qualche storia simile da raccontarmi? Se volete, potete mandarmela all'indirizzo email linspiegabile@gmail.com. Un saluto ragazzi e alla prossima! L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.